Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva. Ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
Ospite della puntata, Paolo Pugni. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
Ed eccoci nella seconda parte della puntata con il carissimo Paolo Pugni nel backstage di Ascoltare Podcast. Tutto a posto, Paolo?
Io non sono mai stato in un backstage, quindi sono curiosissimo, mi fa molto piacere questa novità, è fantastico.
Perché sì, appunto, sarebbe back channel più che backstage, però...
Va bene.
Però ti ripeto, l'emozione ancora mia è grandissima.
E... L'emozione non ha voce, diceva Celentano, invece tu ce l'hai, forte e chiara.
Perché effettivamente è una grandissima occasione quella che ho e continuo a sfruttarla fino in fondo. E volevo appunto farti qualche domanda che non ha a che fare con i podcast, ma un po' con la tua professione, con anche quello che tu pensi su vari argomenti. E... Però questa domandina che ho in serbo per te, la prima, ha a che fare sempre un po' con i podcast, perché so che tu appunto fai parte di un digital mastermind, mi sembra che anche hai un tuo digital mastermind o no, o mi sbaglio?
Ho un laboratorio, sì, che è un concetto analogo, sì.
E mi domandavo, ma secondo te potrebbe essere una cosa interessante anche per podcaster amatoriali o comunque per persone che non fanno effettivamente, non hanno un progetto essenzialmente di business?
Guarda, quello che io ho notato è questo, allora fondamentalmente questo concetto del mastermind, dell'academy, del laboratorio, chiamalo come vuoi, cioè di una comunità che si trova insieme con un'idea e lavora insieme su quest'idea, funziona molto bene. Funziona molto bene anche perché non c'è il guru che arriva e impone le mani, no? Ma si lavora insieme, quindi sono gruppi non esagerati. Io vedo, sono membro dell'academy, sono partecipante dell'academy di Alessio Beltrami. Siamo 150 circa, si lavora molto bene. Faccio parte del Digital Mastermind di Giulio Gaudiano e della Digital Business School, si lavora molto bene lì. Per adesso nel nostro gruppo siamo una quindicina, siamo appena partiti adesso ad ottobre e si lavora molto bene sulle tematiche della vendita. Poi so che ce l'ha Mazzucchelli, ce l'hanno altri. Il concetto è avere un'idea forte e potrebbe essere quella di come fare a fare i podcast, per dire, no? Poi che tu li faccia per business, per volontariato, perché vuoi diffondere una tua idea, perché vuoi raccontare delle cose, cambia poco, ma come? Ti spiego come fare un'intervista, come realizzare una puntata, come fare un piano editoriale, come superare la stanchezza di un certo numero di puntate, come andare avanti e farne 500, 1000, 10.000. Insomma, ci sono veramente tanti argomenti. Sto pensando alla comunità dei digi-imprenditori, appunto di Gatti e di Besana, cioè, effettivamente è un modello che in questo momento funziona molto, quindi potrebbe essere buona la tua idea di creare la tua academy, il tuo gruppo dedicato ai podcaster.
Sì, quelli un po' alle prime armi come me che appunto ci domandiamo, ma tu quanti ascolti hai avuto su questo, ma utilizzando ad esempio un titolo al posto di un altro hai più, diciamo, clickbait, e vedere appunto se effettivamente hai dei risultati anche in questo senso qua. Ma parlando sempre del discorso invece dei podcast, mi domandavo anche il tuo corso di podcast aziendale, come sta andando? Ha dei risultati? C'è gente effettivamente che si iscrive?
Abbiamo superato un centinaio di iscrizioni, non è una roba trascendentale, ma non è male. Devo dire che poi all'interno del mio percorso non è lì per monetizzare, no? Come si dice, è lì perché comunque deve aiutare a far prendere confidenza con un mezzo come il podcast e con una competenza come la nostra, chi lo guarda, chi lo vede, e quindi dopo aver investito 10 euro per capire qualcosa di più può decidere magari se lavorare con noi, farsi aiutare da noi per andare più in profondità. Quindi è una tappa di un percorso di avvicinamento. Credo che sia fatto bene, chi lo vede, chi lo usa è soddisfatto e contento, e quindi è una buona osi all'interno di un percorso, diciamo così.
Sì, un po' una base di partenza, diciamo.
Sì, bravo, esattamente così.
Ma potrebbe essere interessante anche per chi come me, ripeto, in questo momento non è focalizzato dal punto di vista del business?
È molto tagliato, sì, penso proprio di sì. Ha ovviamente questo... sguardo a qualcuno che cerca di crescere la propria reputazione. Il podcast non è un, tra l'altro ne ho parlato proprio con Ciraulo a Genova, tu ricordavi che abbiamo partecipato al festival del doppiaggio, il tema che ci era stato affidato è: ma il podcast monetizza? Allora, monetizza no, nel senso che a parte che non è uno strumento adatto a fare pubblicità, no? Quindi non è la monetizzazione in quel senso, non è che col podcast vendi qualcosa, ma il podcast rientra più nella parte marketing, no? Quindi nella parte mi faccio conoscere, mi faccio apprezzare, mi faccio notare, mi è più facile entrare in contatto con le persone, è più facile presentarsi come l'autore di Vendere Valore per avere contatto con una persona o essere contattato che non averlo. E quindi anche in caso di podcast non business oriented, ma dove la reputazione ti può essere utile per promuovere qualcosa, perché poi in fin dei conti promuoverai un'idea, ma questo lo fai. I miei amici di OF che lavorano con l'orientamento familiare, sto incalzandoli da tempo perché promuovano attraverso il podcast le idee con le quali suggeriscono alle famiglie come lavorare sull'educazione dei figli, sul lavoro di coppia, perché comunque loro vogliono promuovere delle idee, quindi alla fine i concetti sono quelli. Che poi tu lo usi per volontariato o per business, cambia poco.
In effetti potrebbe essere anche visto dal punto di vista della formazione anche dei volontari, del volontariato, anche per chi non riesce ad andare a conferenze eccetera. Vedo che anche nella mia realtà tante volte, tante conferenze avrei piacere di poter essere presente e me ne perdo tantissime, anche appunto di quelle che vengono presentate in biblioteca comunale o cose di questo genere. E c'è tanta gente ad esempio che va col registratorino e poi se lo tiene lì, no? Avere invece una realtà che possa...
È un ottimo esempio. Quando noi lavoriamo, ti dicevo, in onda sugli eventi, facciamo questo, perché poi registrare tutto l'audio dell'evento è una ricchezza che puoi giocarti in tanti modi.
Sì, infatti anche questo secondo me è una delle potenzialità del podcast che ancora non viene tanto considerata, ma forse proprio perché ancora il podcast non è ancora uno dei media.
Sì, hai ragione. Poi io allargherei un po' il tiro, anche perché magari far capire, è una questione di un vantaggio dell'audio, no? Perché se io uso il termine podcast nel senso più pieno del termine, è quello che stai facendo tu, quello che faccio io, una trasmissione differita, non sincrona. Ma io posso usare l'audio in molti modi, posso utilizzare l'audio appunto per fare della formazione internamente con i miei venditori, ad esempio, oppure con i miei volontari. Registrare un audio tutte le mattine utilizzando il canale Telegram, come stiamo facendo in questa parte, per comunque comunicare con loro. E sempre l'audio come strumento di comunicazione per ottenere un risultato. Tu lo puoi utilizzare veramente in molti modi diversi che non sono soltanto racchiudibili dentro la definizione classica di podcast, ma che possono oggi, grazie anche alla tecnologia, veramente essere applicati in mille modi diversi per ottenere i risultati anche che dicevi tu.
Sì, in effetti mi ha fatto anche un po' ricordare il lavoro che sta facendo Leonardo Vanicelli, che sta facendo una sperimentazione di una specie di web radio, un podcast per un'azienda, e appunto dove lei un po' presenta all'interno dell'azienda i risultati, gli obiettivi, anche queste cose qua. Quindi penso che effettivamente se venisse sempre di più diffuso come possibilità di anche, ripeto, formazione effettivamente anche aziendale, formazione personale, ecco, probabilmente anche molte di più persone ne verrebbero a conoscenza. È solo che attualmente appunto bisogna parlare di trasmissione, di radio, e allora la gente ancora riesce un po' a comprendere. Ma stando invece sempre nel discorso del lavoro, io ad esempio, agganciandomi ai tuoi podcast, ho molto apprezzato il podcast Job Angels, perché appunto sempre di più ci sarebbe bisogno anche lì di consapevolezza e formazione per le persone che si trovano anche a una certa età ad essere rimesse sul mercato del lavoro. Ma come mai che non avete più continuato con le trasmissioni?
Allora, bisogna dare delle priorità, no? Diciamo che siamo stati travolti da altre cose, c'è stato qualcuno che era subentrato e che poi ha preso altre strade, e quindi abbiamo pensato di affidarlo a qualcuno che portasse avanti un po' il discorso e che poi invece si è un po' arenato lì. È nato soprattutto perché, vabbè, io vado per i 60 anni, ho parecchi amici che sono più o meno coetanei, che lavorando in azienda si sono trovati in condizione di doversi reinventare un futuro, e quindi ho fatto una puntata, perché c'erano 5-6 persone che mi dicevano dai, dammi una mano per capire come possiamo rilanciarci. Ho detto vabbè, faccio una puntata del podcast speciale, poi lo giro a loro, magari c'è qualcun altro che ne ha bisogno. È stata la puntata che ha avuto in assoluto più ascolti di tutti, abbiamo superato i 3.000, cosa strepitosa, e evidentemente c'è un bisogno. Allora abbiamo cercato di realizzare perlomeno una miniserie in cui spiegavamo alcuni concetti per mettere a disposizione delle persone. Poi è subentrato qualcun altro che ha voluto continuare la nostra idea puntando anche a farla diventare una professione, evidentemente non ce l'ha fatta e poi ha abbandonato lì.
Ah, peccato, che secondo me era veramente fatto bene. Restando appunto nell'ambito, invece tu appunto come vedi la situazione dei cinquantenni, sessantenni di oggi? Cioè anche queste exit strategies, il piano B di cui hai anche parlato in alcune tue puntate, ha più possibilità per i cosiddetti colletti bianchi o anche per le tute blu?
E allora evidentemente il concetto è riuscire a qualificarsi perché siamo capaci di dare la differenza. Cioè chi è che oggi assume un cinquantenne? Io lo assumo se questa persona è in grado di darmi un valore aggiunto, devo tirarlo fuori. Io ho lavorato di recente con un amico che era appunto una tuta blu, cercando di identificare quali fossero gli elementi che potessero farlo valorizzare, no? Quindi cercare di tirar fuori anche alcuni elementi del suo carattere, dei suoi hobby. Anche lui è un runner, un maratoneta, uno che non ha paura dello sforzo, allora quindi abbiamo cercato di lavorare su quello. Non ho paura di far fatica, non ho paura anche di imparare cose nuove. La mia esperienza mi ha permesso di mettere a frutto questi elementi e vi metto sul piatto la mia esperienza, infatti ho trovato lavoro abbastanza rapidamente. Devo cercare di far venire fuori qualche elemento, come appunto raccontavamo in Job Angels, qualche elemento di me che permetta a uno di dire voglio lui perché ha questa caratteristica particolare, questo valore particolare. E a quel punto è chiaro che da un punto di vista statistico chi ha più esperienza in azienda può trovare con più facilità rispetto a chi fa soprattutto dell'occupazione manuale la sua professione, perché è più difficile trovare a fare qualcosa di differenza, ma si può trovare per tutti.
E quindi l'altra domanda che mi viene conseguente è: ma effettivamente come si fa a trovare il proprio valore? Cioè qualche suggerimento pratico da cui partire per presentarsi e per presentare agli altri il proprio valore?
Allora, io parto da questa considerazione. Quello che interessa alle aziende oggi sono due elementi fondamentali, soprattutto quelle che sono le cosiddette soft skill, cioè la capacità, l'umanità che c'è dentro il lavoro, perché la competenza tecnica si impara, si insegna a chiunque. Quello che fa la differenza di una persona è la sua umanità, la sua esperienza vista anche come umanità. Generalmente questa, quando io cerco di descrivermi anche in un CV, non ne tengo conto, o metto quelle frasi banali un po' sdrucite, sono una persona solare, che sono un po' risibili, o se no mi concentro sulle mie competenze tecniche. Allora, ad esempio, prendiamo il caso classico di un CV, no? Anche di un CV di LinkedIn. Io scrivo che ho fatto questo, ho fatto quello, sono stato resp, deal, div, lav, bitch, queste robe qui che non si capiscono mai niente. Ma tu dimmi cosa hai imparato facendo quello. Cioè, facendo il cameriere, che cosa ho imparato? Ho imparato a saper sopportare anche le persone che sgradevoli, ho imparato la pazienza, ho imparato che non c'è problema di fatica. Che cosa hai imparato facendo quel lavoro? Quali qualità umane sono emerse da quel lavoro? Quindi questo è quello il valore che intendo dire. Quel lavoro lì che cosa ti ha lasciato? Perché te lo... E poi lavorare anche sulle proprie, sui propri hobby, sulla propria esperienza. Tanto per dire, paragonabile a questo, tutto il lavoro fatto da Riccardo Azzezza, che con MAM, Maternity as a Master, tira fuori dalla maternità delle competenze professionali che nessun altro tipo di professione può darti. Allora, da tutto quello che noi facciamo possiamo tirar fuori qualcosa. A volte sono magari le relazioni. Conosco un sacco di gente e questa capacità di entrare in relazione, o addirittura il portafoglio di nomi che ho, diventa un valore per un'azienda. Il caso banale, se vuoi, ma per raccontarlo, perché io prendo un venditore della concorrenza, perché porto via anche dei contatti, no? Quindi questo è l'elemento basic. Ma questo aspetto delle relazioni può servire in tanti altri settori e ambiti. Allora, io devo soffermarmi a pensare a queste cose, non a cosa so fare, ma a chi sono, che cosa faccio, perché lo faccio e che tipo di relazioni ho, allora tiro fuori il valore.
Ma è anche là mi viene una domanda, no? Effettivamente noi utilizziamo i vari social, naturalmente il principe di tutti per il lavoro è LinkedIn, e bisognerebbe anche là condividere qualcosa, ma effettivamente cosa condivido? Devo un po' sforzarmi a comunicare me stesso tramite il testo, tramite il video, tramite l'audio? Secondo te come...
Allora, due cose. Prima di tutto, su LinkedIn io devo cominciare ad ascoltare e parlare con gli altri, no? Perché altrimenti parliamo tutti, raccontiamo tutti di noi stessi, ma nessuno ascolta quello che dicono gli altri e finiamo in The Sound of Silence. Leggevo proprio stasera un articolo su una canzone di Simon Garfunkel in cui dice: tutti parlano e nessuno ascolta. No, non funziona così. Quindi devo cominciare a testare relazioni ascoltando, facendo domande, dialogando. Poi devo anche raccontarmi. Guarda, sempre San Giulio, che citiamo spesso, con il quale mi sto facendo aiutare, no? Io non ho nessuna remora a dire che anche i consulenti hanno bisogno di consulenti, e quindi Giulio mi sta aiutando su alcune cose. Allora, io come raccontavo anche nel in onda, non nel fuori onda, in onda, dal agosto 2015 faccio questo video di 2 minuti, 3 minuti ogni mattina, in cui racconto le cose che mi stanno a cuore, le cose che mi sono capitate. Per esempio, adesso mi sono segnato di fare un video su un episodio che ho visto oggi in treno, dove una ragazza tutta pimpante arriva sulla carrozza, arriva al suo posto e dice: ah, lei è seduto al mio posto, io ho quel posto. E poi si scopre che ha sbagliato un numero lei, no? Quindi, allora, certe volte abbiamo questo tipo di arroganza, no? Come sei seduto al mio posto, stai facendo le mie cose, poi sono io quello che ho sbagliato. Quindi forse magari un approccio un po' meno assertivo starebbe bene. Allora, io osservo queste cose e le racconto. Giulio mi ha detto: ma perché non li pubblichi su LinkedIn? Dico: ma guarda, sono cose così come quelle che ti ho appena raccontato, no? Che cosa... No, ma prova. Ho cominciato il 26 aprile, me lo sono segnato il 26 aprile di quest'anno, sto ottenendo un successo strepitoso. Cioè, ho 10 volte più visualizzazioni che su altri su Facebook, e molti più contatti, e molti più contatti di business con persone attraverso queste cose in cui racconto la mia vita, racconto le mie cose, racconto quello che mi capita. Quindi non è che tengo una dissertazione sul prospecting attraverso LinkedIn o attraverso il telefono. Racconto che ho visto la ragazza in treno che ha maltrattato la persona seduta, poi era lei nell'errore, e faccio una riflessione su questo. Quindi anche non aver paura di raccontarsi, anche con i propri limiti, non aver paura, perché sono quelle cose che poi alla fine fanno percepire quel valore vero per cui una persona ti assume o vuole lavorare con te.
Cioè, perché prima dovrebbe venire la persona e poi la sua professionalità, in un certo senso, perché delle volte si punta solo alla professionalità, che poi potrebbe essere solo un pezzo di carta scritto, come anche mi sembra su qualche puntata anche tu dicevi: sì, so fare questo, ma in sottopressione come hai sistemato quella cosa, come hai, che idee hai avuto, cioè tu come persona come reagisci in certe...
Guarda, hai detto benissimo. Proprio ieri vedevo, perché poi le cose appunto si incastrano tutte, no? Stavo vedendo un video di Simon Sinek che parlava di queste due cose, trust e performance, no? E faceva riferimento a uno studio che ha fatto con US Navy, con i Marines, con le forze speciali, dove appunto loro mettono insieme trust e performance. Dicono: performance è ti affido la mia vita, trust, fiducia, ti affido mia moglie e mio figlio, no? Quindi per significare questo. E appunto loro dicevano: quello che è massima performance ma zero trust, per loro non va bene, non è una persona a cui affidarsi, non funziona. Preferisco prendere uno che è un medio performer ma ha un'alta sfiducia, è capace di dare fiducia perché è un affidabile, che non uno che è bravissimo ma è un figlio di puttana, scusami, si può dire o devi mettere il bip?
Al massimo,
no?
Mettiamo il bip, però è quella rende bene.
Ecco, rende bene in questo senso, quindi esattamente quello che dicevi tu.
Sì, in effetti anch'io un po' ho letto, ho anche un po' riflettuto che effettivamente all'azienda interessa qualcuno che sia affidabile, poi anche se appunto non è Leonardo da Vinci, ma se è Leonardo da Vinci e ti molla là il lavoro perché si sente appunto l'artista di turno e se ne va e ti lascia là in braghe di tela, l'azienda se ne fa molto poco di te.
Anche perché magari non sarà Leonardo da Vinci, ma può insegnargli a dipingere meglio,
certo.
No? Quindi qualcosa lo può insegnare, mentre invece a essere una persona affidabile è più difficile insegnarlo, un'azienda ci investe meno.
Anche se oggi come oggi delle volte è un po' sottovalutato questa cosa, non so, mi dà questa impressione. Che tante volte è più una questione di essere, di sembrare affidabile, poi alla fine dei conti tante volte non lo sei. Ma comunque farei un altro salto mortale, restando sempre sul discorso aziendale. Ti vorrei chiedere questa curiosità: ma secondo te, uno, se dovesse appunto formarsi, perché effettivamente non si può mai sapere nell'azienda dove si lavora, secondo te suggeriresti a qualcuno di formarsi su qualcosa cui lui si sente portato, o in qualcosa in cui effettivamente il mercato attualmente oggi ha necessità? Fare un po' una ricerca di mercato, vedere che tipo di figure possono essere più appetibili e cercare un tipo di formazione in quel senso, anche se effettivamente per caso uno non si sente portato a quel tipo di professione.
È una domanda complessa, anche perché le professioni qui cambiano continuamente. Io credo che sì, senz'altro può essere utile sul medio breve comprendere in che direzione si va per avere una competenza più ampia su quel settore lì e lavorare su quello. Bisogna studiare bene, bisogna capire bene, perché qui le professioni dispariscono sotto rapidamente e te ne vengono fuori delle nuove rapidamente. Quello che secondo me è importante è comunque studiare sempre, quello sì, non devi smettere di studiare, perché nel momento in cui ti fermi rimani inevitabilmente indietro. Anche magari una competenza più ampia, ma anche sapere per esempio come funziona il mondo web, il mondo marketing, il mondo della grafica, il mondo non so, della vendita, sono competenze che poi comunque riesci in qualche modo a riproporre, o degli aspetti più tecnici che ti interessano. Non smettere di studiare.
È quello che appunto pensavo anch'io, che hai accennato appunto anche il mondo del marketing, che mi affascina, quello del web marketing. Effettivamente è una cosa che alla fin fine, detto tra di noi, comunque vendiamo sempre qualcosa, vendiamo le nostre idee, vendiamo la nostra professionalità, vendiamo un po' tutto, anche se questa parola vendere in Italia stride un po' alle orecchie. Un'altra, l'ultimissima cosa, che poi appunto ti ho già rubato anche troppo tempo e ti ringrazio ancora. Secondo te appunto, visto che tu hai un corso su Udemy, i corsi su Udemy possono essere anche qualcosa che si può presentare effettivamente anche su un curriculum, o sono diciamo una formazione che ancora qui in Italia viene vista in maniera ancora poco apprezzata? Non saprei utilizzare una parola più precisa, perché effettivamente penso che all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, ormai è una cosa quotidiana, no? Molto normale, mentre penso che anche ancora da noi dire ho fatto formazione a distanza suona ancora un po' poco professionale, secondo me, non so. O tu la pensi contrariamente a questo che ho detto?
No, allora sicuramente bisogna un po' capire con chi sto parlando, quindi qual è il mio interlocutore. Quello che senz'altro è importante è far vedere anche la voglia di fare qualcosa, no? Quindi io ho seguito un corso su Udemy, vuol dire che so che ci sono i corsi su Udemy, so che è importante questo argomento, so che l'ho fatto. Poi dovrò dimostrarti che l'ho seguito, perché non ho nessun tipo di certificazione, però dimostro che ho fatto qualcosa con molta buona volontà e con molto impegno. Chiaro, bisogna trovare di là qualcuno ricettivo che capisca questo, e come dicevi tu, ci sono delle sacche forse dove questo discorso non è ancora fattibile, perché sono molto tradizionali, diciamo così, e altre aree più di innovatori dove colgono tutti questi aspetti positivi. Ma io lo indicherei.
Quindi sarebbe anche questa forse un'idea di far vedere su LinkedIn che cosa hai imparato mettendo in pratica quello che hai studiato. Certo. Benissimo Paolo, io ti ringrazio veramente tantissimo di aver risposto a queste mie domande di curiosità, che però penso possono essere anche utili a chi ci ha ascoltato. Ti ringrazio veramente della tua gentilezza e disponibilità.
È stato un piacere per me, ti ringrazio io, è stato un onore.
Grazie tantissimo Paolo. Io vorrei chiederti nuovamente se ci ricordi dove poterti trovare su internet, che è sempre una bella cosa.
Certo. Allora, quindi LinkedIn, Paolo Pugni, mi trovate lì, Telegram, chiocciola Paolo Pugni, paolo.pugni@pugnimalago.it e paolopugni.it vi porterà su Patreon, dove trovate parecchio di quello che faccio e potete entrare in contatto con me.
E quindi appunto invito il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice di questa puntata a scriverti e a farti tante domande, anche se mai anche in messaggi audio, così tu puoi rispondere in puntata.
Volentierissimo, volentierissimo.
Bene, allora ringrazio ancora Paolo, ringrazio te che ci stai ascoltando in questo momento, che ci hai dato il tuo tempo, che è una cosa di questi tempi, una delle cose più preziose che ci sono. Ti ricordo che appunto puoi venire a trovare anche me su www.ascoltarepodcast.com, dove trovi tutti quanti i miei contatti. Ti saluto col mio grande ciao da Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast, e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao Paolo e ciao a tutti. Ciao ciao ciao.
Ciao a tutti.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare, mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!